When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici. Protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast e un bentornato ai nostri ascoltatori. Oggi è, diciamo, questa puntata è un po' particolare perché sarà una serie di puntate che sono, se volete, la naturale continuazione, diciamo, online a quella che è stata la scorsa edizione della DeepCon. E come primo ospite, se volete, c'è una vecchia conoscenza di Fantascientificast, perché però in questa puntata qui invece di autore abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao Omar.
Dunque Emanuele, non eravamo riusciti a intervistarti direttamente in DeepCon, però con te, diciamo, ci sono, non abbiamo problemi nel reperirti, anche perché vedi, sì. Per chi non lo sapesse, ma saranno veramente pochi, Emanuele è la nostra firma elettronica per quanto riguarda tutto ciò che è cinema, però come dicevamo prima, questa volta sei qui come autore, vero Emanuele?
Sì, esatto, a presentare Matematica Nerd, il mio ultimo saggio pubblicato da Delos Books, anzi Delos Digital esattamente.
E ovviamente per supportarmi più che altro dalla parte prettamente scientifica, onde non farmi fare brutta figura per quanto riguarda alcune cose, abbiamo anche quella che è ultimamente la mia spalla preferita di fantascientifica, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ah, grazie per il preferito. Ciao a tutti. Grazie, insomma, di questo invito. In realtà, appunto, come dicevi tu, avremmo dovuto farla nella cornice della DeepCon, perché è stato presentata la DeepCon, è stata parte della convention, è stata molto piacevole, ma anche la presentazione di Emanuele, e quindi andava fatta lì, però poi appunto i tempi sono quelli che sono, e quindi in qualche maniera apriamo le danze di un post DeepCon con la Matematica Nerd, quindi un argomento che si sposa bene con i nostri gusti, insomma,
Emanuele, di meglio. Direi, Emanuele, ma prima di tutto, sì, questa non è la tua prima esperienza come autore, vero?
Beh, a parte come autore ho pubblicato alcuni racconti in varie antologie, in passato poi ho inaugurato una collana Urban Fantasy che si chiama Urban Fantasy Heroes, sempre pubblicata da Delos Digital, quindi diciamo ho dei trascorsi come narratore. Poi questo saggio è il primo saggio che ho scritto, che in realtà poi è una raccolta di articoli pubblicati a suo tempo su Fantasy Magazine, Online, una raccolta che è ampliata, gli articoli sono stati rivisti, corretti, qualche materiale aggiunto, insomma quello che si fa quando poi si raccoglie in volume qualcosa che inizialmente è in un contesto di attualità e poi si decontestualizza. Questa è un po' la genesi di Matematica Nerd e ho altre cose in progetto, ma queste ne parleremo poi magari in altre puntate o in altre situazioni.
Ma l'idea da come ti è venuta?
L'idea appunto è stata la raccolta di questi articoli, cioè nel corso, parte appunto io sono di formazione un matematico, quindi la mia lavoro come informatico, quindi comunque la predisposizione alla matematica l'ho sempre avuta, leggo la saggistica matematica tuttora, le rubriche di matematica delle riviste scientifiche, quindi diciamo la passionaccia è sempre rimasta. Ora dovete sapere che ovviamente i matematici, si potrebbe dire i matematici sono tutti nerd, no, non è così, nel senso che ci sono appunto matematici nerd come fisici, come i ragazzi di Big Bang Theory sono tutti dei fisici, di astrofisici, però in realtà esistono anche matematici che hanno queste stesse identiche passioni e i matematici spesso usano come banco di prova per il loro lavoro anche queste passioni nerd, come gli informatici che nominano il loro hard disk Enterprise, no? Cioè, c'è sempre un modo di applicare la propria passione all'oggetto dei propri studi, del proprio lavoro, in questo caso per fini anche di, per esempio poi lo vedremo, di applicazione di alcune metodologie. Quindi nel corso del tempo ho scritto io degli articoli oppure ho letto articoli che mi sembrava interessante riportare al pubblico di Fantasy Magazine, per cui gradualmente mi sono trovato con un po' di articoli pubblicati a suo tempo sul sito e allora l'editore ho proposto, ma perché non farne un volume visto che in qualche modo avevano avuto un loro seguito. Dall'online poi le cose subiscono una sorta di oblio, anche se sono lì realmente ancora disponibili, i motori di ricerca li mettono in basso, quindi insomma c'è sempre la volontà di recuperare qualcosa su cui si è perso anche del tempo, perché diciamo che scrivere qualcosa di scientifico, adesso con tutto il rispetto per ogni cosa, in generale un saggio, qualcosa di saggistico, di scientifico, letterario, matematico, qualunque disciplina, comporta sicuramente del tempo, che è tempo che una persona poi a un certo punto vorrebbe anche in qualche modo monetizzare, nel senso non economico, perché figuriamoci con quello che costa, ma proprio in termini di ritorno, non so dire, qualcosa di tangibile, avere lì il volume che rappresenta questo sforzo.
Anche perché c'è da dire che Fantasy Magazine, dove tu scrivi, curi, eccetera, è appunto un content provider, per dire, usare un inglesismo, nel senso che tu appunto hai molti articoli originali, non è solo, anzi la maggior parte sono articoli originali che analizzano fenomeni, film, eccetera, eccetera.
Sì, anzi, insomma, la maggior parte.
È un livello più alto del, spesso no, si leggono notizie, pare che il blaster di Anzola abbia 18 vini, invece che è pure figo, però insomma riprendere notizie dal fuori invece piuttosto che crearle è chiaro che ha un valore aggiunto molto più alto, che era chiuso nel libro come questo qui, che appunto è fatto molto bene in qualche maniera ma insomma è vero, non è che li cristallizza in un contesto appunto paradossalmente più permanente di quelli appunto dell'online, in cui poi dopo la notizia si sta là ma poi non viene più recuperata. Quindi poi tra l'altro tu l'hai, molti sono, come l'hai accennato forse, sono rimaneggiati, espansi, sì, aggiornati.
Sì, perché anche parti dal presupposto che la cosa è l'argomento di attualità, scrivi magari quello che riporti quello che trovi, però poi ti viene la curiosità di dire qualcosa in più, quindi non c'è anche in quello che ho ripreso da fonti internazionali, tutte fonti Creative Commons oppure addirittura libere come si usa nel mondo scientifico, quindi assolutamente ridistribuibili, basta ovviamente citare, attribuire ovviamente le metodologie alle persone, ricordiamo appunto questo per chi non fosse avvezzo alle pubblicazioni di tipo scientifico, quindi è un modo di diffondere la conoscenza che gli stessi autori di quelle fonti approvano, non è... e a quel punto però uno aggiunge, perché da un'idea, da una dimostrazione, da una considerazione si fanno le proprie considerazioni, e questo è il valore aggiunto di una rimanenza cambiamento di questo tipo. Qui gli argomenti sono i più disparati in pratica, e quindi appunto ho parlato di matematica, ma poi ho espanso alla fisica, calcolo della probabilità, teoria dei giochi. Ci sono diversi argomenti, diverse cose, fino alla cosa che forse hanno colpito di più le persone, tipo come si calcola il costo di una raccolta di figurine, o come fanno i draghi di Game of Thrones a volare, per esempio.
Eh sì, perché poi sono due, no, diciamo, sono due grosse categorie. Una è il ponte tra il realismo del fantasy fantastico, fumetti, perché c'era anche l'uomo ragno, eccetera, eccetera, e l'altro invece è, attenzione ragazzi, che se fate questo vi rovinate, perché la raccolta di figo dei Rollins, mi pare, c'è anche l'articolo sui Rollins, fatevi bene i conti, fate scambio come si faceva da ragazzini, altrimenti è vero che pur nella povertà attuale, insomma, i soldi a disposizione di un adulto sono diversi da quelli di un bambino, ma insomma... c'è anche, insomma, una lezione del quotidiano.
Sì, se vogliamo. Questa è quella poi che quando facevo calcolo della probabilità e statistica si chiamava la rovina del giocatore, no? Cioè scoprire attraverso la matematica che molti grandi matematici si sono addati al calcolo della probabilità perché speravano di trovare il metodo per vincere ai giochi, e tutti i grandi matematici hanno scoperto che sono scontrati, diciamo, con tutta una serie di teoremi e di risultati che hanno dimostrato che il giocatore si rovina, quindi non c'è speranza, è inutile, qualunque tentativo, qualunque metodologia, poi non parliamo delle cose più disparate che non hanno neanche un senso matematico, come calcolare le frequenze di ruota o giocare i numeri ritardatari, che qui veramente siamo proprio nella fantasia pura, ma semplicemente osservare dei fenomeni e osservare che alla fine tendono verso un risultato che è la rovina, è importante, ecco. Il costo in questo caso ha senso far rendere conto di che cosa significa impegnare delle risorse economiche, e questo, diciamo, è la cosa, il mio contributo personale, perché appunto c'ho, sul fatto dei Rollins ci ho ragionato, riflettuto sul fatto delle figurine, mentre poi appunto è stato interessante vedere come dei matematici e degli statistici siano impegnati per esempio sulle calcolo delle probabilità di sopravvivenza nel Trono di Spade.
No, davvero?
È una cosa che va aggiornata molto ultimamente.
Sì, appunto, la parte che ho aggiornato, perché lì c'è stato anche, siccome ho scritto vari articoli su varie metodologie nel tempo, ho anche avuto modo di verificare chi effettivamente, quali previsioni siano state tra virgolette azzeccate. Ora, la matematica e il calcolo di probabilità non fanno divinazioni, però in questo caso hanno dato degli elementi di indeterminazione che hanno dimostrato che alla fine il vero protagonista è l'autore, c'è poco da dire, però sapete,
però
quello
se
che
continua a mangiare così pure lui,
lasciamo perdere,
che fa la fine di Robert Jordan, che pure lui aveva scritto 2000 libri, poi
esatto. Tra l'altro di recente è morto Gardner Dozois, che è il curatore di varie antologie insieme a Martin, quindi ha 70 anni, insomma ci dovrebbe anche un po' pensare. Però quello che, tornando al libro, quello che succede alla fine, gli statistici usano queste metodologie come banco di prova per verificare anche sul mondo reale le cose, cioè avendo un mondo costruito a tavolino, hai comunque la possibilità di vedere se certe metodologie poi applicate a situazioni più vere, più vicine al nostro mondo, possono darti delle indicazioni, diciamo, più possibile e precise, migliorare l'approssimazione dei modelli matematici. Quindi poi non è così peregrino applicarlo a Trono di Spade, perché parlare del Trono di Spade significa parlare di un mondo che è a tavolino, creato dall'autore, ma in realtà significa affinare le metodologie su qualcosa di cui si sa anche l'esito. Quindi si possono verificare le metodologie statistiche, il modello matematico che si è scelto. A questo punto si può applicare il modello matematico a casi più concreti e sperare a quel punto che i risultati abbiano un certo livello di attendibilità. In calcolo delle probabilità e statistiche fantastica non si parla mai di certezze, non si fanno divinazioni, non si fanno previsioni da oracolo, si danno però delle informazioni probabilistiche. Quindi nel libro troverete un confronto tra il tasso di sopravvivenza in Medio Oriente e il tasso di sopravvivenza nel Trono di Spade, perché è quella la metodologia su cui poi si sono affinate certe indagini, certe informazioni sul mondo reale. Questa è la forza di utilizzare quindi un mondo inventato per risultati, diciamo, per all'apparenza lontani da quel mondo. Le début de la ville ADN, les hommes et les femmes qui s'aiment, la joie, le bonheur, la galère et la haine. Le foie gras, c'est pour le sauterne, le plancton, il y a les baleines. Mais comment ferait le Père Noël s'il n'avait pas de reine? Quand même, j'ai beau essayer de m'expliquer, de deviner certains tandems qui n'auraient pas lieu d'exister. Il est vrai que parfois, les coupes sont plutôt salées, mais croyez-moi, c'est comme ça et je peux vous le démontrer. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big et le Bang, depuis que la terre est ronde. S'il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de paradis, plus aucune colère, personne ne se réconcilie. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big et le Bang, depuis que la terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis cavernes, la ville de Paris et la Seine, l'ancien, le nouveau, le moderne, n'est pas le banlieue, ce n'est pas la HLM. Le whisky, c'est pour les tavernes, le breton, il y a le Chuchen. Et si je dis western, l'écho va me répondre John Wayne. Je continue et ne perds pas le fil. Trouver le bon choix, le couple, après tout ça n'est pas trop difficile. Plus aucune meuf, donc plus de mecs aussi. Plus de steak et plus de bœuf, les écolos seront ravis. Une bombe a besoin d'un abruti, et l'abruti de la politique, surtout c'est les fanatiques. Sans déconner, le matre a besoin de la planète. Sinon plus de loups, plus de renards et plus de belettes. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big et le Bang, depuis que la terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big et le Bang, depuis que la terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis en Auvergne, en Bretagne il y a les dolmens. À l'image c'est la porcelaine et vous n'aurez pas le public est devant la scène, le micro il y a le Larsen. Et Marseille ne serait pas la même s'il n'y avait pas l'OM. Moi j'aime tous les duos nés d'amitié, où la sincérité a pris le dessus sur la nécessité. Comme les relations qui unissent la poule et l'œuf, qui a besoin de qui entre le gangster et le café. Je sonde à chaque seconde naturellement le monde, en essayant de confondre le tout avec mes idées rondes, pour en arriver à un seul et unique constat. Qui a besoin de quoi? Et là moi j'ai besoin de toi. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big et le Bang, depuis que la terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis
state ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it.
Emanuele, in questa serie di articoli che dopo hanno dato vita alla tua opera, ti sei ispirato, diciamo, ad altri divulgatori? Mi viene in mente, tanto per dirci, Krauss, quello che aveva fatto la serie di libri sulla fisica di Star Trek, che prendono come pretesto, se vuoi, il diciamo il fantastico barra fantascientifico, per poi spiegare e mettere magari anche in maniera, diciamo, è brutto il termine, però non ne trovo altri, più digeribili certe cose abbastanza, diciamo, che vengono viste come ostiche dei più.
Sì, il Kraus è un mio modello di riferimento da questo punto di vista. Mi piaceva lo stile discorsivo, il fatto di introdurre i personaggi. Ora, in realtà, non ho preso quello stile in senso intenzionale, ma sicuramente qualcosa deve esserci, deve essere rimasto, perché negli anni comunque ancora ricordo con piacere quelle pagine, il come introduceva la partita a carte tra Einstein, Data e Stephen Hawking. Cioè, in qualche modo penso che il modello, poi non solo quello, c'è stato la fisica dei supereroi qualche tempo fa, ci sono stati la fisica di James Bond, alcuni saggi che ho letto in passato, che il cui tono mi ha sicuramente ispirato, quindi sì, probabilmente un'influenza da questo approccio c'è, proprio perché l'idea è quella comunque di rivolgersi ad appassionati di nerd di entrambe le discipline, cioè della matematica e anche del mondo del fantastico.
C'era stato anche tempo fa un altro bellissimo volume di cui adesso ricordo il titolo e l'argomento, però non ricordo l'autore, eventualmente poi lo metteremo in show note, che era anche, si chiama Manga University, edito dalla K Edizioni, che praticamente riportava, sostanzialmente c'era il perché non poteva funzionare in maniera perfetta il pugnarazzo di Banziga Z, per intenderci.
Sì, sono chiaramente tutti questi libri, se parlano di fisica reale, è ovvio che ti devono dire che non può essere nel mondo reale, però è un modo per spiegarti che cos'è la fisica, che cosa sono certe leggi, per esempio capire, ecco, per esempio l'esempio di Gwen Stacy che faccio nel primo capitolo, capire che se cadere da un palazzo ad ammazzarci non è tanto il fatto che ci spiaccichiamo, ma quanto la decelerazione, e capire quindi che la povera Gwen è morta perché l'uomo ragno l'ha trattenuta. E chiaramente
sarebbe morta comunque, povero, sì, Peter Parker.
Esatto,
però
esatto. Poi lo dici, non solo. Infatti. C'è, per esempio, un bellissimo episodio, una battuta di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, che confuta il salvataggio di Lois Lane nel film Superman, che è molto spettacolare. Però rendetevi conto che scendere a 300 km all'ora da un grattacielo e essere fermati di botto, cioè, voglio dire, Superman diventa un muro di mattoni.
Pure in Star Trek 5, ti ricordi che
esatto, sì, Yosemite viene fermato all'ultimo secondo, ma cioè, senza assun inerzia. Ecco, se dobbiamo spiegare questo, chiaramente smontiamo il mito, ma questo serve per introdurre l'argomento serio, ecco, e quindi parlare un po' di fisica, parlare un po' in maniera carina, cercando di attirare l'attenzione di chi magari è convinto di annoiarsi con queste discipline.
Anche perché poi c'è da dire che, a parte il libro è carino e scorre benissimo, però tu ci metti le formule, no? Quindi in realtà, sì, insomma, l'impressione mia è che vuole essere un tentativo di appunto di non raccontare solo le cose e renderle solo carine, ma dire guardate, se volete fare i conti, oppure attenzione, questi sono, e quindi, e va bene già da un liceo o anche chi fa corso universitario, cose del genere. Quindi ci sono i numeri, quindi di solito, sì, i numeri spaventano, però c'è tutto un certo gruppo appunto di persone, matematici, fisici o anche chi può fare la tesina, perché poi uno non sa mai il libro in mano a chi va e cosa poi come ne può usufruire, magari la scopiazza uno di questi qui e svolta la tesina del liceo.
No, ti dirò, la cosa che me lo sono posta anch'io, nel senso che quando scrivevo gli articoli io mi sono sempre ricordato una frase del saggio di Stephen Hawking degli anni 80, Big Bang, i buchi neri, il breve storia del tempo, che diceva a un certo punto, io ho dovuto lottare con l'editor perché mi diceva che ogni formula matematica avrebbe dimezzato il numero di lettori.
Sì,
questa cosa io ho detto va bene, e io però non riesco a non parlarne, quindi ho detto magari è un'occasione per approfondire, perché dire il fatterello e metterlo così senza poi enunciare le leggi, non lo so, non mi veniva, è più forte di me, quindi mi sono posto su un livello di divulgazione, ma non di divulgazione for dummies, ecco, senza offesa, perché poi ci sono divulgatori bravissimi che riescono anche a spiegare concetti molto ampi, perché si rivolgono però a un pubblico. Io, ecco, devo essere sincero, ho cercato di puntare a un pubblico intermedio, quindi un pubblico un po' avvezzo, ma o che è poco avvezzo, ma che abbia volontà di entrare nel meccanismo, che non si voglia tenere, ecco, solo in superficie. Era un po' questa l'idea, con tutto il rispetto per chi invece ha anche il compito, penso all'ultimo saggio di deGrasse Tyson, di spiegare l'astrofisica, in questo caso a livelli semplici, perché cerca anche di fare l'alfabetizzazione scientifica che purtroppo manca non solo in questo paese, ma forse anche in questo mondo e in questo periodo.
Sì, tra l'altro poi le formule sono di più, nel senso che poi chi non le vuole leggere le salta, insomma. Non è che io devo confessare, per esempio, che nel Marziano tutta la parte sulle patate, l'energia delle patate, mi dispiace, caro Marziano, ma anche perché sarebbe morto per la radiazione, quindi a quel punto mi fido che c'è abbastanza patate.
Appunto, ci sono dei livelli in cui uno può anche saltarle. Sicuramente sono anche nel mio caso sono notazioni che hanno un senso se le vuoi leggere, poi anche comunque arrivo ai risultati finali, ci sono i numeri nel caso dei costi, quindi a un certo punto uno può anche dire: oh cavolo, devo spendere 4.000 euro per completare la raccolta. Ok, ci credo, mi fido.
Cos'era stato? Come anche i modellini, no? Che sì. Compri i modellini, quelli a uscite, solo 1,99, sì. E poi tipo sono 200 sì. Uscite.
Sì, ne so qualcosa, ahimè. Cos'era tempo fa che era venuto fuori addirittura, che avevano calcolato, se non ricordo male, non so se addirittura quanto sarebbe costato costruire, o la, non mi ricordo se la Morte Nera o addirittura l'Enterprise.
Beh, lì è un calcolo, non è un calcolo, diciamo, è una moltiplicazione, basta contare il numero delle uscite, non è che è una previsione. La differenza tra queste cose e appunto le raccolte a fascicoli è che le raccolte a fascicoli sono prefissate, c'è 200 uscite, che so, 4 anni a 8 euro l'uno. Mm-hmm. E le figurine hanno l'incertezza, hai il pacchetto chiuso, hai delle figurine che possono essere un doppione, quindi hai un problema diverso, non sei certo che comprando, visto che so, facciamo dei numeri così a caso, un album ha 300 figurine, ogni pacchetto ha 3 figurine, per dire, allora compro 100 pacchetti, sono certo, no, perché l'indeterminazione, non posso scegliere che figurine ci sono nel pacchetto, il risultato è che ho bisogno di purtroppo di spendere sicuramente di più, perché ogni volta che estraggo un pacchetto non sono affatto certo che non troverò cose che non ho trovato in precedenza.
Un tempo credo che se tu compravi il paccone, cioè proprio la scatola, credo che in ogni scatola dovesse esserci
una raccolta completa,
una cosa, sì. Ora non so più, perché anything goes, quindi, però infatti io quando ancora le facevo era una via di mezzo, le compravo sempre a blocchi di 20-40 pacchetti, perché almeno quei 40, se il giornaio l'aveva fatto in picci, erano almeno tra loro non doppioni.
Sì, sì, era garantito questa cosa. Adesso non so se questa cosa sia ancora, non potendosi, anche lì, nel caso che ho esaminato, tra l'altro, sono raccolte gestite dai supermercati che ti davano un pacchetto ogni tot euro di spesa. Quindi, in quel caso, la possibilità di andare a comprarsi un intero pacchetto che contenga comunque una raccolta sarebbe impossibile. Quindi non è il caso specifico delle figurine dei calciatori, in cui veramente adesso non so se esista ancora questa possibilità, cioè di comprarsi l'intera scatolona ed essere certi. In quel caso il calcolo sarebbe abbastanza pleonastico, insomma non varrebbe neanche la pena, perché uno dice: ok, spendo 500 euro, sono certo, non so quanto costino adesso. In questo caso mi sono basato su esempi che hanno questa indeterminazione, perché comunque c'è un tizio che estrae un pacchetto, appunto la cassiera del supermercato, e a quel punto devi un po' lavorare, cioè non hai mai la certezza, questo è sicuramente...
che è chiuso il pacchetto, quindi non ti puoi neanche lavorare la cassiera e dire
guarda, coi Rollins so di persone che toccavano le bustine,
no davvero,
dall'esterno, cercando di capire se chi era il personaggio. Ho visto scene che voi umani non potete immaginare. per esempio. Quindi dice: no, ma questo secondo me è di Trebbio, io ce l'ho, no, questo forse, no, forse questo non ce l'ho. Cioè, cose così. Quindi,
Emanuele, scusa,
rifiutavano la bustina.
Parentesi Rollins, io mi ricorderò sempre, diciamo, sotto le feste natalizie a Milano hanno fatto una mostra gratuita dedicata a un anniversario dell'S Lunga, no? Sì. A un certo punto, praticamente, entravi dentro, c'era l'area dedicata alle varie raccolte tipo Rollins, no?
Sì.
Cioè, ovviamente c'è tutto, immagina, come dire, una libreria di Rollins, ed era l'unica area presidiata da una guardia giurata.
Ci credo.
Nel senso, per evitare che
c'era la Gioconda che stava da sola, magari.
Sì, esatto. No, ma per assurdo, siccome quando te entravi potevi diciamo concorrere all'estrazione di un carrellino d'oro, che però tanto è un carrellino di 4 kg fatto di 4 kg d'oro,
alla faccia.
C'era sotto una teca non protetta. I Rollins c'era la guardia giurata, per cui siamo a questi livelli veramente di estremizzazione.
Lì è genere del marketing comunque, sì, perché appunto sì. No, un po' come vi ricordate quando uscì Magic in tempi sì. non sospetti, no? Perché tu unisci la collezione delle figure a li voglio tutti, oppure voglio il mazzo potente, quindi
sì, tra l'altro Magic appunto introdusse quell'elemento aleatorio che complicava i calcoli, cioè il fatto che la distribuzione non era uniforme, non era garantita la distribuzione uniforme delle figurine, il fatto che alcune figurine fossero prodotte più rare di altre, elementi che hanno complicato il costo, che tra l'altro anche nei Rollins sono stati introdotti, perché nella seconda raccolta hanno introdotto delle cose più rare, ed è interessante scoprire quanto cambia l'ordine tra la prima raccolta e la seconda raccolta, per esempio. Cioè, veramente stiamo parlando di raddoppiare o quasi raddoppiare il costo, semplicemente avendo introdotto sei personaggi considerati più rari. Cioè, queste sono trappole.
D'altronde, come disse Elio di Elio e le storie tese, c'è gente che ha fatto 5 album solo di Facchetti.
Sì, grande citazione.
Dicevi prima, Emanuele, da quanto ho capito ci è preso gusto a fare quest'opera.
Sì,
sarà la prima di una serie?
No, perché ci sarà un Matematica Nerd 2, perché nel frattempo l'appetito viene mangiando, e siccome poi gli spunti arrivano, e gli spunti arrivano appunto dai film più recenti, da cose che si osservano più di recente, dall'esigenza anche di rimettere mano ad alcuni punti, perché magari vorrei ampliare alcune parti, quindi fare una versione 2.0 anche delle cose che ho scritto, perché vedete, appunto, la letteratura scientifica è questa, no? La scienza, prendere dei risultati, metterli a confronto con quello che si è fatto e dire: no, forse posso ancora affinare un poco la metodologia. Quindi ci sono l'esigenza di riprendere alcuni argomenti, ma anche quella di farne dei nuovi, perché per esempio sarà interessante spiegare con alcuni esempi altre branche della fisica oltre che della matematica. Non vorrei anticipare molto, però insomma, ma sono tanti gli spunti e spero che siano interessanti, e in questo caso vorrei fare una raccolta originale, nel senso un libro proprio in cui queste cose siano inedite rispetto al primo, che era una raccolta.
Una domanda, Marco, te nella tua, diciamo, esperienza accademica, ti è mai capitato qualcuno che qualche studente, qualche collega che abbia portato ad esempio, come dire, argomentazioni spiegate, giustificate, simil l'opera di Emanuele?
Ma dunque, sì, a lezione o anche nei problemi, spesso anche negli esercizi d'esame, uno dice: l'astronauta sta in orbita lì, deve fare questa cosa, eccetera. E io, en passant, quest'anno sto registrando le mie lezioni che faccio al corso della magistrale di Space Instruments, e metà apparente sembra una puntata di fantascientifica, perché sono più le citazioni di fantascienza che altro. Però sì, in realtà, poi ci sono i fisici teorici che addirittura si divertono. Proprio oggi citavamo che hanno fatto una scommessa al CERN che volevano mettere la parola pinguino in un articolo di fisica delle particelle, e quindi sono inventati realmente un decadimento di particelle, un'interazione tra particelle, che è il diagramma di Feynman, che è tutta una casistica di quello che fanno le particelle, fatto a forma vagamente di pinguino. E quindi per vincere questa scommessa, in realtà questo è il penguin diagram, il diagramma a pinguino, e l'hanno messo nella... Quindi, appunto, come dice Emanuele, in realtà questo, diciamo, il contatto tra il mondo fantastico, scientifico, comunque non serio, e quello serioso, serio, insomma, della ricerca, è molto sfumato. Feynman, tra tutti, vabbè, lui era antelittera, insomma, negli anni 60, però, quindi magari di citazioni di fantascienza non ce n'erano tante, però se leggete due libri di Feynman, sta scherzando Mr. Feynman, che vi importa di quello che dice la gente, insomma, sembra di leggere Big Bang Theory negli anni 60, però da uno che era premio Nobel, ha partecipato al progetto Manhattan, ha inventato il tipo di gestione di scatole perforate dei calcolatori, ha fatto parte della commissione di disastro del Challenger, suonava i bonghi e appunto si è inventato i diagrammi di Feynman. Quindi credo che no, proprio anche in Big Bang Theory per errore danno fuoco al furgone di Feynman in una puntata.
Sì, c'è il furgone di Feynman, poi in una puntata Sheldon Cooper suona i bonghi, per esempio.
Che faceva Feynman.
Esatto, quindi i riferimenti, ma poi Stephen Hawking ha partecipato a Star Trek, sì, ha partecipato a Big Bang Theory fino all'ultima stagione, fino a pochi mesi prima di morire, per esempio. Quindi la fonte di divertimento, la volontà di divertirsi c'è da parte degli scienziati, come tutti del resto, insomma. Adesso non è che dobbiamo immaginarci che il mondo della scienza sia fatto da persone serissime che stanno solo a parlarti di formule.
No, anche perché appunto poi di solito hanno gusti, dopodiché c'è quello a cui magari non guarda la televisione, però legge un certo tipo di romanzi o altri, però in generale, anzi, secondo me c'è un bias più forte, no? Questo andrebbe stimato in letteratura, nell'ambiente scientifico, verso tutto quello che è fantasy, fantascienza. Insomma, negli anni tutti i miei studenti, eccetera, ci si parlava appunto più spesso di animazione, di fantascienza, che di cose più serie.
Io stesso credo, e faccio risalire la mia passione per la matematica alla scoperta a 13 anni di Harry Seldon, per esempio, il matematico di Isaac Asimov dell'epoca Trilogia Galattica, appunto della Fondazione, che aveva elaborato questi modelli matematici, perché la psicostoria, cioè studiare la storia facendo delle previsioni. Ovviamente scoprì ben presto che non è possibile fare questo, però sapete, questo era un inizio, no? Cioè l'impulso, l'idea che un modello di ispirazione, un personaggio con matematico che diventa eroe di una saga, inizialmente eroe comunque nel primo volume, nei primi racconti, che diventa il motore di una saga fantascientifica, cioè sicuramente è stata una fonte interessante per me.
Beh, poi Asimov in quello, poi diciamo, poi prende un'altra deriva, no? Però lui spiega questo esattamente sulla base di quello che dici tu. Dici: io certezze non ce ne ho, però se ho un numero talmente grande di persone che popolano tutta la galassia, quelli si comportano come un gas di particelle, e quindi posso prevedere statisticamente come vanno le cose. Poi dopodiché la cosa si evolve, però le premesse matematiche c'erano, comunque quello che adesso si chiamerebbe lo spiegone, insomma, c'era.
Sì, ora c'è la fisica sociale che cerca proprio di entrare in questi ambiti, per esempio. Quindi ci sono in questo momento applicazioni di fisica sociale. Ho letto interessanti articoli sulle polarizzazioni, per esempio, dei social, studiate appunto con le leggi della fisica. Quindi, insomma, il fatto di usare un modello e di vedere che se funziona alle dinamiche umane è innato da parte del mondo scientifico.
Bene,
mi sentite?
No, ciao, ci sei, no, ci sei. Ero rapito dal ragionamento, Emanuele, scusa. Dopo questo qui la taglio, ovviamente, ecco.
Beh, lascia, va bene tutto, tanto.
No, che tra l'altro, Marco, prima quello che dicevi del discorso del pinguino, mi viene in mente praticamente questo aneddoto che poi è diventato una vera e propria postulato che viene in scienza della comunicazione viene detto la soglia di Hoover. Hoover, per intenderci, dal nome del produttore di aspirapolveri statunitensi, perché a un certo punto la Hoover, verso la fine degli anni 60, aveva fatto un esperimento del tipo, dato che faceva questi manuali di utilizzo proprio degli aspirapolveri che erano qualcosa degno di 3 o 4 volumi di Enciclopedia Britannica, a un certo punto si accorse che nessuno li leggeva. Allora cosa ha fatto praticamente? All'interno, a un certo punto del manuale, metteva una frase che ovviamente non c'entrava niente con l'utilizzo del prodotto, dicendo se leggi questa frase, telefona al numero 123 e sarai premiato con $100. Praticamente cosa è successo?
E qualcuno ha vinto questi soldi?
Allora, no, allora la curiosità è questa, che statisticamente, adesso diciamo le proporzioni esatte non le so, però tipo su 1000 aspirapolveri vendute arrivavano solamente 5 telefonate.
Ah bene.
Questo è
da lì... perché comunque il manuale, a parte che credo che in ambiente nostro va confessato, leggere il manuale è un po' una sconfitta, sì.
Però,
dal contesto, però
da lì in poi Marco ha dato al fatto, la Hoover è stata la prima che ha fatto l'esperimento che dopo però è diventata la prassi di avere, come dire, la guida veloce all'uso e il manuale di utilizzo. Perché
Io sono convinto personalmente che qualunque dispositivo, se hai bisogno del manuale per quantomeno cominciare a capire le funzioni di base, è sbagliato in partenza, è fatto male. Ho questa personale convinzione nel software, del software che ho progettato, nell'hardware, nelle automobili, nei dispositivi elettronici. Secondo me, se hai bisogno di un manuale per partire, c'è qualcosa che non va in quello che hai progettato.
Anzi, spesso ci stanno i manuali, quelli più tecnici, how to read this manual, che ti spiegano come leggere il manuale. Ma è vero, lo sai, insomma, lo sapete.
Sì.
Poi tra l'altro noi Emanuele, lavorando poi più che altro, noi abbiamo il problema, parlo da tutti e due, dato che io e Emanuele, bene o male, siamo nello stesso ambiente, l'ambiente IT, da noi quello che è più odiato da tutti sono le cosiddette messe, le specifiche sostanzialmente.
Che vengono scritte quasi sempre a posteriori e mai prima di sviluppare un software, generalmente la specifica non è mai prescritta prima, di solito.
Bene, Emanuele, come, se qualcuno vuole acquistare o leggere la tua opera, come può farlo?
Beh, su tutti i principali store online, dal delosstore.it, che è il negozio appunto dell'editore della Delos Digital, poi comunque c'è Amazon, c'è IBS, c'è Kobo, tutti gli store ne hanno nei vari formati, quindi comodamente su Amazon 3 secondi e ti arriva sul device, sì. E così anche con gli altri dispositivi, quindi basta cercare appunto Matematica Nerd ma non ne manco con Google o nel proprio negozio preferito.
Bene, direi Emanuele, grazie ancora di aver partecipato. A questo punto direi che tanto non ti dico, ci risentiamo prestissimo poi su Fantascientificas con la tua rubrica.
Certo, saluto a tutti, saluto a te, a Marco e a tutti gli ascoltatori di Fantascientificas.
Ciao Emanuele, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Emanuele, com'è andata allora come ospite?
Non me l'aspettavo, guarda, mi ha fatto pure piacere perché era insolita come veste. Poi non, uno sembra voler parlare di sé, di quello che scrive, sembra che si imbroda se lo fa fuori contesto, quindi in questo contesto stavolta sono l'ospite, insomma, posso bullare.
Che poi non vantarsi è giusto, ma poi insomma neanche uno può tenerlo nascosto, perché tu sei anche troppo appunto modesto, quindi... Esatto. Gente che per cose ben più piccole in altri contesti avrebbe messo i poster
credo che le cose che ho tra virgolette venduto di più, nel senso acque racconti, li ho venduti proprio perché non sono stato di quelli invasivi che è andato in ogni bacheca di Facebook, in ogni social network a postare 8 volte consecutive è uscito il mio libro. Cioè, mi sono reso conto che molti mi hanno ringraziato perché non sono stato invasivo e si sono anzi incuriositi a leggerlo proprio per quello, perché
non hai fatto pubblicità, infatti hai messo la copertina 2 giorni prima che uscisse e poi appunto
sì.
anche troppo poco invasivo, forse un minimo di invasione in più, ma adesso insomma che compare su Fantascientifica, insomma
migliorerò, spero di migliorare nella comunicazione, perché non sono un comunicatore, un marchettaro, ecco.
No, però io apprezzo molto di più un approccio tipo il tuo, appunto, di chi poi magari pubblica un romanzo illeggibile, perché spesso poi sono andato a leggere alcuni questi, è una cosa illeggibile che appunto applicava, o si fanno la pagina addirittura, no, la cosa più triste di tutte è quando fanno una pagina fake, parliamo del fantasy, parliamo della fantascienza.
No, guarda, queste sono cose tristi. Mi è capitato, ho bannato con senza pietà tutti quelli che mi hanno invitato a gruppi che nascevano con lo scopo in realtà di promuovere i loro romanzi. Mi dispiace, ma sono stato, ne ricevo un po' di queste neanche proposte, di queste aggiunte forzate ai gruppi.
Che poi effettivamente è un gruppo in cui ci sono tutta una serie di contenuti e poi uno dice, raga, perché di nuovo uno non è che lo tiene in segreto, pubblicare il romanzo, questo è, ma se poi il 90% dei post è questo è il mio romanzo, insomma, appunto, secondo me è controproducente.
Infatti, credo che sia un atteggiamento che respinge, come mi è capitato appunto, di non voler leggere romanzi che mi sono stati, come dire, rifilati così, con questa tecnica invasiva.
È una trappola!
Esatto, come la diceva l'ammiraglio Akbar. Povero ammiraglio Akbar. Ucciso in ultimi Jedi,
ahimè.
Spoiler!
A me me l'hanno spoilerato, maledetti, su Facebook, perché era comparsa sta cosa. Ammiraglio Akbar 83-2018. Maledetti,
no, davvero.
Ma adesso vorrei capire una cosa: invece c'è gente che si è sentita spoilerata da solo. Non l'ho capito come hanno un prequel, cioè, non lo so. Comunque,
sì, cioè, in effetti, ma non. È il bello del mondo, ragazzi.
Sì, va bene.
Ciao Ema, grazie.
Grazie a voi.
Alla prossima, ragazzi.
Ciao, ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.